Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Gigi Riva, giornalista del settimanale L'Espresso, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
E io vi ricordo che i vostri SMS sono pubblicati anche sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Sono pronto per la prima domanda. Pronto?
Pronto, buongiorno. Mi chiamo Paola Stefanini, telefono da San Benedetto Val di Sambro.
Buongiorno Paola.
Mi ha colpito il disappunto del governo israeliano alla proposta vaticana di riconoscere lo Stato palestinese. Io penso che in Israele la pace sarebbe assicurata se i palestinesi se ne stessero a testa bassa, sopportando le umiliazioni che subiscono da 48 in avanti, dal sequestro delle case, lei dice come fa a sapere queste cose? Lo dico anche a nome di tutti gli israeliani che invece sono a favore di questo riconoscimento. Addirittura ci sono anche soldati israeliani che si ribellano. Lei dice come fa a sapere queste cose? Io, mio cugino era medico per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Palestina e adesso lavora all'Università di Bologna, ma i suoi amici continuano a mandarmi le notizie sulla Palestina. Guardi, è un popolo talmente umiliato che più di così non si può.
Aveva una domanda, signora? O è solo...
Sì, la domanda è questa: che prospettive si potrebbero aprire con questa
apertura del Vaticano? Ma
la
ringrazio, appunto, la chiamiamo apertura anche perché, appunto, che sia un riconoscimento imminente lo lascia intuire questo ulteriore passo, anche se un'ufficialità su questo, lo tendo a ribadire, non c'è, anche se questo ulteriore passo ha scatenato l'ira di Israele. Devo dire che il tema, oltre che la prima domanda che è arrivata qui in studio, ha suscitato anche l'interesse di chi invece preferisce parlare con noi attraverso gli SMS. Ci sono molti di questi SMS che stanno arrivando e che riguardano Israele, ma di quale pace parla Israele? Mi ricorda la frase: fecero un deserto e lo chiamarono pace. Altri invece, come Luisa, dicono: ma riconoscimento di che? Ma lei perché non dice quanti anni ci ha messo la Chiesa, che ha case e beni di Israele senza pagare le tasse, a riconoscere lo Stato ebraico? Dagli accordi con i Castro al riconoscimento dello Stato del Palestina, il Vaticano a fare una politica estera degna di coloro che una volta votavano per la sinistra, non le pare, Riva? Mi chiede invece Maurizio da Maggiore. Insomma, il tema ha suscitato un grande interesse tra voi ascoltatori. Allora, intanto, quanto ci ha impiegato a riconoscere lo Stato ebraico il Vaticano? Beh, a me risulta che sia la Knesset piuttosto che il famoso accordo del 92 non l'ha ancora ratificato, nonostante siano passati 20 anni da questi accordi. Quindi, diciamo così, c'è una carenza anche da parte dello Stato di Israele nel siglare e riconoscere questi accordi bilaterali vecchi di oltre 20 anni. Questo è lo stato delle cose, anche perché questo passaggio diplomatico aveva bisogno, appunto, di essere ratificato dal Parlamento, che mi risulta non l'abbia mai fatto. E quanto al resto, produrrà qualche effetto, si chiedeva la giornalista. L'unica cosa che posso notare è che questa iniziativa, per ora è solo un'iniziativa, non è ancora arrivata al suo compimento, del Vaticano, arriva dopo i pronunciamenti che altri parlamenti europei, mi ricordo quello svedese, un pronunciamento dello stesso Parlamento inglese. Il Parlamento italiano ha votato due mozioni che sembravano una un po' in contraddizione con l'altra. Come al solito noi abbiamo il piede in due scarpe, ma insomma c'è stata un'offensiva diplomatica in Europa, visto che sul terreno non succedeva niente, visto che i colloqui di pace sono fermi, visto che non riprendono diversi anni e visto che le situazioni di stallo sembrano di stallo, ma sotto fomenta, temo, la possibile esplosione di una terza intifada, hanno cominciato a muoversi per via diplomatica diversi parlamenti. Il Vaticano, che si accoda, porta un peso che naturalmente non è certamente militare, ma politico sì, ed è un segno importante. Io credo che più la comunità internazionale farà capire che la soluzione dei due stati bisogna prenderla al più presto, pena il peggioramento della situazione, più si arriverà vicini alla pace, non ci si allontanerà dalla pace, come sostiene il governo israeliano. E quindi ben vengano tutte le iniziative che costringano a tornare a un tavolo per firmare quei benedetti accordi che, oltretutto, da 20 anni a questa parte, cioè da Oslo in poi, da più di 20 anni a questa parte, nel momento in cui si discute di mappe, si discute di possibili accordi, si mettono sul terreno sempre gli stessi temi e di fatto non c'è altro accordo se non quello che fu già siglato a Madrid e ratificato a Oslo più di 20 anni fa. Si sa che cosa si deve fare, il problema è farlo contemporaneamente con una volontà e con dei leader che in quelle terre abbiano la visione di andare oltre l'interesse di Bottega per guardare alle loro future generazioni e non al loro rendiconto politico immediato. Se arrivano delle pressioni esterne che li costringono a farlo, tanto meglio. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Carlo, telefono da Marciano.
Buongiorno,
e
Carlo.
Le volevo fare una corta domanda, poi una spiegazione un po' più lunga delle mie affermazioni. Sì. Io le volevo domandare se non trova una fiera dell'ipocrisia questa agitazione a livello della comunità europea per quanto riguarda gli immigrati, i migranti.
Sì.
E questo perché, insomma, parliamoci chiaro, questa situazione fa tanto comodo, fa comodo ai datori di lavoro che hanno un oceano di povera gente disposta a tutto, essendo oltretutto illegale, quindi non può fare appello a niente se non a una scodella di minestra e lavorare tutto il giorno, come vediamo nell'agricoltura, tutti i giorni ci viene fornito questo
sì.
dato, e fa comodo ai politici che hanno il solito capro espiatorio, cioè il signor Adolf Hitler ce l'ha insegnato 70 anni fa, che un capro espiatorio non si butta mai via, fa sempre comodo, e quindi andiamo avanti così invece di dire la verità, ma soprattutto dire la verità agli africani. Io l'altro giorno ho visto, penso che era Rai News 24, ho visto un'intervista a uno di questi immigrati che parlava un discreto italiano, e diceva che lui non sapeva niente di questa situazione. La parte più difficile è quella della traversata del deserto, dove muoiono la maggior parte sì. delle persone. Quindi questo pietismo per i poveri morti in mezzo al mare è niente di fronte alla, perlomeno a quello che dice questa persona, rispetto a quello che succede nel deserto. E noi lasciamo che tutto questo avvenga senza dire la verità ai neri d'Africa. Questo diceva questa persona intervistata, diceva non si sa niente, noi ci partiamo e ci troviamo in mezzo a un delirio. Ecco, quindi a me più passa il tempo più mi dà l'impressione che questa sia tutta una situazione di comodo l'Occidente.
E quindi la sua domanda esatta qual è?
Se lei non trova che tutta questa politica, tutto questo agitarsi dell'Unione Europea e tutto, non sia una fiera dell'ipocrisia. È un'ipocrisia perché noi stiamo sfruttando l'Africa da decenni, da secoli, e ce ne freghiamo, l'ultima è della...
La ringrazio, no, adesso la sua domanda è chiara, anche la sua analisi... Guardi, io l'Unione Europea, io non vedo che abbia un'ipocrisia. L'Unione Europea purtroppo ha del cinismo, che è peggio dell'ipocrisia. Il tema dei migranti spacca e divide in due nettamente. Noi continuiamo a rifiutarci di considerare il fatto che l'immigrazione non si blocca. La storia dell'umanità è fatta di flussi migratori, di gente che è andata laddove cercava di avere delle opportunità migliori per sé e per i propri figli. Ed è la stessa cosa che faremmo noi italiani nel momento in cui ci trovassimo nella medesima situazione in cui si trovano degli altri umani come noi, che fuggono da situazioni di guerra, di carestia, eccetera, per cercare un futuro migliore per sé e per i propri figli. Se non si accetta questo dato di fatto basilare, allora tutto il resto, tutto il corollario che ne segue sarà malinterpretato. Anche se mettessimo dei muri, i muri sono fatti perché esistano poi dei saltatori di muri che li valicano. Anche se mettessimo dei fili spinati, anche se mettessimo non so quale diavoleria elettronica a controllare i nostri confini, ci sarà sempre un modo per passarli. E se volete che vi dica come la penso, per fortuna. La storia dell'umanità è fatta di mescolanze. Noi stessi siamo il frutto di una mescolanza. Noi stessi siamo andati altrove a cercare lavoro quando eravamo poveri e non eravamo nemmeno così ben educati come oggi. C'è un dato in più che basterebbe consultare qualunque demografo per rendersene conto: che l'Europa invecchia. Se noi vogliamo mantenere il nostro livello di PIL, non solo non dovremmo respingere gli immigrati, ma chiedergli di venire per colmare quel gap, quel bisogno di braccia che prima o poi ci sarà in questo paese. Se ricordo bene, le ultime proiezioni demografiche sul tasso di natalità italiano dice che nel 2050 di italiani in questo paese ce ne sarebbero 36 milioni e che ci mancherebbero non poche centinaia che lavorano nell'agricoltura, ma milioni di persone in età di lavoro, naturalmente a livello di PIL costante. E oltre a questo c'è un problema: noi siamo l'Europa e se ci sentiamo tali perché abbiamo fatto un cammino di civiltà e perché abbiamo costruito le nostre leggi e il nostro diritto su dei valori umani fondamentali, ebbene io mi chiedo dove sia finita l'Europa e dove siano finiti i suoi valori nel momento in cui, nell'indifferenza generale, il Mediterraneo è diventato un mare di morte. Scusatemi lo sfogo, ma tutte le volte che sento parlare di immigrazione con delle frasi slogan xenofobe, razziste e che sono la negazione della nostra storia secolare, ebbene io penso che ci sia anche il diritto di indignarsi un po'. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Giancarlo, chiamo dalla provincia di Macerata. Mi occupo di scuola, sono un dirigente scolastico.
Buongiorno Giancarlo.
La ringrazio per l'intervento che ha appena concluso, perché io condivido perfettamente sulla xenofobia e quanto lei ha detto e lo sfogo che ha fatto, aggiungerei anche il mio, ma parliamo di scuola forse. Ma c'è un nesso tra la scuola e quello che lei ha detto.
La cultura, il nesso è la cultura.
Bravo,
scusi.
Bravissimo, condivido perfettamente. La preoccupazione diffusa in questi giorni per quanto viene dedicato alla scuola, attraverso tutte le forme più o meno di esternazioni condivisibili o meno, e alcuni temi sui quali io credo che dall'alto della sua posizione lei può aiutare anche gli ascoltatori a capire. Si parla di alternanza scuola-lavoro. Io credo che questo sia una grande scelta in un mondo che si deve sviluppare e deve ritrovare il valore del lavoro. Si parla del ruolo dei dirigenti scolastici, non so quale mondo si conosca da parte di chi contesta questa impostazione. Io faccio il dirigente scolastico, sono il preside del volto umano, così definito dagli studenti, e stimato dai miei collaboratori della scuola. Non so quali sono le pretese, le preoccupazioni, ma la scuola collegiale credo che non possa più avere un grande risultato in rapporto all'autonomia. L'autonomia deve far correre la scuola, la deve far essere attenta ai processi sociali, culturali, a quello che diceva lei, ma non si può sempre discutere, ridiscutere, ritornare nel consiglio di classe, nel collegio dei docenti, nel consiglio di istituto, poi non decidere niente. Il dirigente è un leader, è un promotore di iniziative. Dio santo, perché questa preoccupazione? Io veramente non lo capisco e soprattutto non capisco perché si guardi con tanta preoccupazione verso chi dice, e io spero lo faccia, che darà alla scuola la possibilità di costruire l'organico dell'autonomia, darà alla scuola la possibilità di avere i docenti in rapporto alle funzioni e al suo piano dell'offerta formativa. Quali
mi,
sono
mi, vuole, mi vuole fare una domanda? O...
Beh, io mi sono voluto un po' estendere, sì. Ha ragione. Beh, volevo ecco, coinvolgerla in questo tipo di osservazione, dottor, se lei la, lo condivide. Se
la
non
ringrazio.
Lo condivide.
Ma guardi, guardi, allora, naturalmente... lei è il preside dal volto umano e sicuramente farà benissimo il suo lavoro di dirigente scolastico per la felicità di quelli che lavorano con lei. La preoccupazione invece dei professori, guardi, come al solito io parlo da chi ha, come ho già detto nelle trasmissioni precedenti, dei figli a scuola, ma non conoscendo perfettamente il tema. Quindi siete più, diciamo così, autorizzati a parlare voi addetti ai lavori. In generale dico una cosa, a me invece sembra che sia giustificata la preoccupazione di una parte del vostro mondo, perché non può essere delegato, diciamo così, alla figura individuale, sicuramente ci sono dei presidi molto bravi, ma lei si immagini arrivare in una situazione dove in un plesso scolastico non ci sia un preside dal volto umano, ma ci sia una persona che per differenti motivi non lo è. E a quel punto si ritrova in mano un potere che, stando a quello che si legge nel testo della riforma della scuola, avrebbe dei poteri importanti, molto importanti, e non facesse bene il suo lavoro. Ebbene, io credo che al netto invece del taglio di una burocrazia che nelle scuole è diventata, diciamo così, pletorica, esorbitante e assolutamente inutile, che ci sia un contrappeso al grosso potere che avrà in mano questa figura, io sarei piuttosto favorevole, diciamo così, da un punto di vista ideale. Dopodiché ringraziamo il cielo che ci siano dei presidi che potrebbero farlo invece agevolmente anche con tutto questo potere racchiuso, ma una legge non può funzionare sul caso singolo, sul suo caso, poniamo il caso, scusate il bisticcio di parole, ma deve funzionare invece nella sua globalità e deve prevedere anche le eventuali storture prevedendo un contrappeso. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Roberto e chiamo da Novara.
Buongiorno Roberto.
Senta, buongiorno, mi rifaccio velocemente al discorso delle pensioni e al discorso della spending review, che sono molto collegate secondo me. Da un lato c'è un'informazione che dal mio punto di vista è estremamente distorta e fa da cassa di risonanza a delle necessità del governo. In altri termini, quando si parla di pensioni al minimo, si parla di 9 milioni di persone che sono sull'orlo della povertà, eccetera, non si mette in relazione questo fatto al discorso dell'evasione fiscale, che è enorme nel nostro paese, dal fatto che metà delle pensioni al minimo sono senza nessun contributo versato, perciò ci sono anche evasori totali con redditi di 5 milioni, sono stati scoperti tranquillamente, 5 milioni o 6 milioni di euro all'anno e risultavano evasori totali, e quelli saranno percettori, se non scoperti, della pensione sociale. Perciò voglio dire, si continua a sottolineare da parte dell'informazione una situazione che penalizza i soliti noti, cioè quelle persone che hanno versato i contributi, che hanno lavorato, che hanno fatto tutto, che hanno una pensione. Poi si può discutere se va bene o no la contributiva, la retributiva, ma facendo i conti non so quanto, e a questo punto la spending review, arriviamo al discorso che è stato fatto stamattina da Belpietro, che le province le tanto note riduzioni non le hanno portate.
Non hanno portato un guadagno. La domanda qual è, esatto?
La domanda è questa, se lei non pensa che l'informazione debba essere molto più cattiva, se vogliamo, contro certe storture, certe informazioni sbagliate, certe impostazioni sbagliate fatte dal governo, piuttosto che essere cassa di risonanza. Perché se io torno a ripetere, continuo a dire che le pensioni sono un problema perché ci sono quelli sull'orlo della povertà, eccetera, e non considero che non sono stati versati i contributi, che c'è il lavoro in nero, che c'è l'evasione e tutto, vado a fare un'informazione estremamente distorta.
Sì. Sì, allora, guardi, io penso che su questi temi in realtà c'è una pluralità di offerta di informazione che Che ciascuno poi può farsi la propria idea rispetto alla cosa. Le cose che lei ha detto, per la verità, io le leggo, semmai questo è il vero problema, che io le leggo da quando sono bambino, il problema dell'evasione, il problema del lavoro in nero, il problema che non si pagano i contributi, eccetera, eccetera. Il fatto è che tutto questo succede in un paese che poi ha pensato di campare, di tirare avanti senza mai risolvere la radice delle questioni. Da quanto tempo leggiamo sui giornali che l'evasione fiscale nostra è la più alta d'Europa, abbiamo tassi di evasione fiscale che se tutti pagassero tasse saremmo il paese più florido, eccetera, eccetera. Ogni governo che si è succeduto promette che si occuperà seriamente della cosa, dopodiché ogni tanto vediamo dei dati della Guardia di Finanza che ci dice che sono stati trovati è stata scoperta un'evasione per cifre reboantissime, salvo poi scoprire che di quelle cifre reboantissime, quelle effettivamente poi incassate dall'erario a causa di ricorsi, lungaggini, processi, calcoli fatti male, eccetera, eccetera, sono una miseria. Per quanto riguarda le pensioni, lei ha ragione a sottolineare il fatto che spesso si crea un allarmismo su questo. Ci hanno spiegato diverse volte che con le varie riforme che si sono succedute a partire dalla riforma Dini, il sistema sarebbe diventato sostenibile. Per la verità alcuni economisti ritengono anche oggi che il sistema italiano sia quello più sostenibile grazie alle riforme che sono state fatte, salvo lanciare degli allarmi nel momento in cui succedono delle sentenze come quelle della Consulta che obbligano a restituire le indicizzazioni e che quindi ha un esborso successivo a un esborso alla fiscalità generale. Io credo che è arrivato all'INPS Tito Boeri, una persona che si è occupata di questo da un sacco di tempo, che sta cominciando a far arrivare nelle case degli italiani le cosiddette buste arancioni in cui ciascuno di noi, anche giovane, può fare una proiezione di quello che guadagnerà nel futuro. Boeri ci dica a questo punto se il sistema è sostenibile o no anche. Fatti i conti della base contributiva di coloro che sono attivi nel lavoro adesso possono versare, se riescono a mantenere coloro che stanno andando in pensione, se il sistema è davvero sostenibile. Ecco, io dopo, fra qualche mese, quando si sarà fatto un'idea complessiva del problema, questa sarebbe la cosa che mi aspetterei dal presidente dell'INPS, che ci dica se questo sistema è sostenibile, come per la verità i politici hanno detto. Lui è un tecnico, se ce lo dice lui siamo tutti più tranquilli. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Massimo, chiamo da Lecce.
Buongiorno Massimo.
Allora, sì, io non sto ascoltando la trasmissione in diretta perché non sono collegato con la radio, ho letto questa mattina andando al lavoro un po' i titoli di prima pagina in un'edicola e mi sono soffermato su due aspetti che vorrei porre alla sua attenzione. Allora, l'Italia, dice l'Istat, che esce fuori dalla recessione con un PIL che cresce dello 0,3% e il governo si prende dei meriti per questo fatto. Ecco, la prima cosa che voglio far notare è che anche in Spagna il PIL in questi giorni, è uscita anche questa notizia, cresce dello 0,6%, quindi il doppio dell'Italia, sì, e non hanno Renzi, e in Francia cresce dello 0,9%, il triplo dell'Italia, e non hanno Renzi. Quindi può essere pure che siamo sulla scia di una congiuntura europea particolare e che forse Renzi si è trovato in questo periodo e sta crescendo anche l'Italia. Questo è una tesi che sostengono anche altri istituti che ho sempre visto, diciamo, questa mattina sbirciando un po' i giornali. La seconda cosa che voglio far notare, non so se lei lo ha letto questo articolo, è un articolo apparso sulla prima pagina del quotidiano del mattino di oggi di Napoli, dove c'è le tesi del professor Gianfranco Viesti, che è un economista dell'Università di Bari. Ecco, il professor Viesti sostiene con delle tesi tecniche e politiche è una cosa che è sotto gli occhi di tutti, ma che la maggior parte dei commentatori nazionali si ostina a non voler dire in TV e sui giornali, cioè che si sta salvando una parte del paese sacrificando l'altra, si sta salvando in realtà il centro-nord, sacrificando continuamente il sud dell'Italia. È una tesi che il professor Viesti sostiene con delle argomentazioni tecniche ben precise, e mi piacerebbe ascoltare in RAI anche le tesi di questi professori, e non solo dei soliti, come quelli che ha citato prima lei, Tito Boeri, che io rispetto, ma che mi piacerebbe sentire in una, diciamo, interlocuzione con un'altra controparte tecnica, che è il professor Gianfranco Viesti, per esempio. Ecco, okay. Sarebbe utile alla discussione nazionale e all'intero paese, secondo me.
Allora, la ringrazio, grazie a lei. Che Renzi si sia trovato in una condizione favorevole è abbastanza indubbio, cioè ha preso l'inizio dell'onda di ripresa che riguarda l'Europa. È pur vero però, e non bisogna essere necessariamente renziani per dire questo, che anche quando ci sono stati dei trimestri in Europa favorevoli, nel recente passato invece l'Italia presentava comunque un segno meno. Io non credo che il segno più 0,3 sia poi una cosa che ci debba far gioire così tanto, però mi piace pensare di cogliere un ottimismo che sta cominciando a circolare nel paese, anche perché, come direbbe Catalano, meglio un segno più che un segno meno. Ma al di là di questo, è vero che altri paesi crescono più di noi, è vero che altri paesi sono cresciuti meno di noi anche se hanno più difficoltà. La Spagna è cresciuta più di noi, e la Spagna era un'altra delle grandi malate d'Europa. L'altra cosa che mi ha molto sorpreso ieri, leggendo i siti internet subito dopo che è uscita la notizia del più 0,3%, è stato come l'Istat, che era stata presa per buona quando dava i segni meno, nel momento in cui ha dato i segni più è stata subito agganciata questa notizia a un problema di propaganda elettorale. Allora, o ci fidiamo di un istituto di statistica sempre, o non possiamo fidarci solo quando fa comodo alla nostra tesi politica e invece criticarlo quando non fa comodo. Io direi, molto laicamente, abbiamo un segno più. Renzi è stato fortunato a trovare una congiuntura? Probabilmente sì, magari sì. Speriamo che sia ancora più fortunato, non solo nell'interesse suo, ma nell'interesse del paese, anche perché, come diceva quell'indimenticato comandante, i generali, anche nel momento in cui sono fortunati, tanto meglio. E quanto riguarda invece la seconda parte della sua domanda, no, non ho letto il fondo di Gianfranco Viesti, che peraltro è un amico, sul Mattino di questa mattina. Lo cito per gli ascoltatori, non ci sarebbe tempo di leggerlo adesso. Figlio del rigore, il paese ha due velocità. E gli economisti anche del sud spesso hanno Cittadinanza a prima pagina, se lei è un fedele ascoltatore lo sa meglio di me, coloro che sostengono la stessa cosa che molto succintamente ha sostenuto lei, perché questa, al di là della mia conduzione che dura una settimana ma nella sua totalità, è una trasmissione plurale che credo abbia dato sempre spazio a chiunque. Pronto?
Pronto, buongiorno, ben trovati, mi chiamo Mirella Albano e sono una docente formatrice dell'ANFIS, l'Associazione Nazionale dei Formatori.
Sì.
Mi riferisco alla telefonata che mi ha preceduta del preside dal volto umano.
Sì.
E dunque che vengano questi presidi, purché siano anche professionali. Per quanto riguarda la questione della valutazione degli insegnanti, è un supplemento alle opinioni da lei espresse. Gli insegnanti, sgombriamo il campo, gli insegnanti vogliono la valutazione, ma vogliono una valutazione che sia qualificata e qualificante. Qualificata vuol dire non autoreferenziale, cioè lo stesso preside che sta lì dentro, che può essere, come giustamente diceva lei prima, un pazzo furioso o una persona degnissima, e dai colleghi, che peraltro poi può essere laureato in matematica e viene a giudicare la lezione di un docente di latino o di lingue, quindi che competenza potrebbe avere, da colleghi che sono referenziali, autoreferenziali rispetto alla scuola, dagli studenti che sono gli stessi che devono essere giudicati, e da genitori che, come sappiamo, come ci diceva quel psicanalista, spesso sono narcisi o sindacalisti dei figli. Questo non è un sistema.
Questo è il più grande errore.
Ecco, e quello è il più grande errore. Ma
glielo dico da genitore.
Ecco, quindi mi può capire. E siamo all'80% di genitori di questo genere il giorno d'oggi, glielo assicuro per esperienza. Come docente formatore mi rendo, cioè la mia, il mio punto di vista è che la valutazione del docente si può fare, ma si può fare se è esterna, non autoreferenziale, e da parte di personale esperto. Quindi abbiamo gli ispettori delle singole materie, perché non ci vanno? Abbiamo dei docenti formatori, quelli hanno la possibilità per le singole materie, docenti delle singole materie, di valutare effettivamente dall'esterno, quindi al di là di ogni pregiudizio, di ogni valutazione personale, morale, eccetera eccetera, l'effettivo valore del docente. In Francia si fa così.
La ringrazio, signora, comunque la ringrazio. Beh, è solo più o meno la stessa risposta che avevo dato io prima, che è difficile immaginare, avendo un uomo solo al comando, per quanto bravo possa essere, che non prevedere l'errore, non prevedere il fatto che nel momento in cui si danno tutti i poteri in mano a una persona non ci sia un contrappeso. Lei ha suggerito una strada, io non so se è quella giusta o meno, di certo una strada possibile. Chi conosce il mondo della scuola probabilmente sarà in grado di giudicarlo meglio di me. Certo si è che quella soluzione, che non prevede contrappesi, mi sembra la peggiore. Io ne approfitto per ringraziarvi per i numerosi sms che sono arrivati, diciamo così, di sostegno alle cose che ho detto sul tema della, dell'immigrazione. Ce ne sono moltissimi, devo dire la verità, anche se ce ne sono altri che invece sono diversi. Ne cito uno per tutti: qualcuno che contesta le cose che ho scritto, anzi mi piace di più leggere quelli che contestano, almeno si crea dibattito. Le migrazioni in passato ci sono sempre state, signor Riva. Certo, i popoli si spostavano per andare a popolare aree poco abitate, come gli italiani in America. Beh, New York non era così poco abitata quando ci siamo andati noi. Andare a occupare per forza zone già sovrappopolate è una cosa poco gentile, sostiene Ernesto da Verona. Vorrei segnalare solo questo, che il numero di immigrati che sono arrivati in Italia dall'inizio di questa grande ondata migratoria, che possiamo fare risalire agli albanesi a Brindisi nel 1991, oggi sono una percentuale infinitesima sulla popolazione. E vorrei segnalare che ci sono dei luoghi della terra, nel Medio Oriente, per esempio nel Libano, dove a fronte di una popolazione di 3 milioni di abitanti o poco più, ci sono 600.000 profughi. Vorrei segnalare come in altre aree del Medio Oriente, per esempio la Giordania, ci sono 1 milione di profughi. La stessa Turchia ne ha moltissimi. E non sono paesi direttamente interessati sono paesi che confinano con le aree di guerra, ma non sono direttamente coinvolti nella guerra. Ecco, vorrei solo farvi riflettere su queste cifre. Certo, io non vorrei che in Italia nascessero dei campi profughi così estesi e magari così difficili da gestire. Vorrei che questa ondata migratoria, questa richiesta di asilo, con queste richieste di asilo da parte di persone che fuggono da guerre, carestie e persecuzioni, fosse la più ordinata possibile. Ma non venite a dirmi che l'Italia è già così sovrappopolata da non poter accogliere qualche decina di migliaia di persone che sta arrivando. Non so se qualcuno di voi ha visto lunedì sera il programma di Fornigli, Presa Diretta. La Val d'Aosta aveva detto di non essere in grado di accogliere 72 immigrati. Formigli, ecco, un inviato della sua trasmissione, ha dimostrato come ci fossero decine di alberghi chiusi o di case dove c'erano i cartelli affittasi, e bastava uno di questi alberghi per accogliere la quota che l'Italia chiedeva di accogliere a questo paese. Dopodiché è arrivato Renzi, ha chiesto al candidato alla regione di mettersi in coda e di fare quello che il governo gli chiedeva, e questo candidato presidente ha fatto retromarcia. Ma siamo arrivati a questo punto, che 72 persone sono poche per una regione. Quindi anche nelle stime di sovrappopolazione bisognerebbe imparare a relativizzare e a guardare cosa sta succedendo anche nel mondo attorno a noi. Pronto?
Dottor Riva, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Saverio e chiamo da Bari. Saluto lei e tutta Prima Pagina.
Sì.
mi ritengo in parte chiamato in causa. La Vlora nel 2000, nel 2001,
no, nel 91.
Nel 1991 arrivò a Bari sì. E in un solo giorno sbarcarono a Bari 20.000 albanesi. Che poi no, hanno
forse,
la
forse lei esagera, la Vlora aveva 5.000, ne aveva 5.000, comunque non discutiamo di questo, poi ne arrivarono altri, il totale fece 20.000, ma in un giorno non ne sbarcavano, comunque insomma andiamo avanti.
Comunque le Caritas di Bari e di Puglia nei giorni successivi si sono adoperate e li hanno accolti, perché sì, queste erano esatto. persone affamate, persone nude, persone che avevano bisogno di tutto, insomma. E io sono figlio e fratello di emigranti negli anni 70 in Canada, i genitori in Venezuela, e comunque noi apparteniamo a generazioni di emigranti. Il problema è questo, che noi siamo esseri umani e queste persone che arrivano sono famiglie, fanno parte di nazioni, fanno parte di comunità, che in parte l'Occidente ha destabilizzato, cioè arrivano dalla Libia e arrivano dal sud, da sotto la Libia, arrivano dalla Siria, dall'Iraq. Queste regioni sono state in un certo modo destabilizzate dall'Occidente, che io non sento ancora una critica costruttiva. È stato tolto davanti Gheddafi e Saddam Hussein, per tantissime ragioni, ma di fatto non c'è una strategia, non c'è un aiuto, non c'è, a noi non è dato sapere in che modo la comunità insomma oggi si adoperi affinché si aiutino gli autoctoni a creare dei governi, a creare delle situazioni. Noi con l'Albania abbiamo instaurato commerci, relazioni diplomatiche, la Puglia ha attività edilizie commerciali e industriali in Albania, l'Italia tutta e tutto l'Occidente, e questo bisogna fare per
vuole arrivare a una domanda, che siamo in chiusura di
la trasmissione. Domanda è questa: che cosa fa la comunità internazionale oltre che bombardare gli scafi per mettere argine a questo problema?
Allora, la comunità internazionale, come abbiamo visto, annaspa vistosamente e non riesce a trovare un accordo, perché alcuni se ne sono chiamati fuori, come abbiamo detto, anche persino da questo accordo di minima. Però il suo intervento mi dà lo spunto per una riflessione. Nel 1991, quando prima a Brindisi a marzo e poi a Bari l'estate successiva, quando ci fu la prima cosiddetta invasione degli albanesi, ricorderete quanto gli albanesi in quegli anni erano diventati lo spauracchio dell'Italia. Oddio, gli albanesi, cosa hanno portato gli albanesi, eccetera eccetera. In occasione del ventennale di quei fatti abbiamo assistito a una serie di articoli, di programmi televisivi, di racconti, di storie di persone che stavano su quelle navi, che sono diventati imprenditori nel nostro paese. Addirittura uno mi pare sia diventato un ballerino di prima grandezza di qualche trasmissione televisiva. Altri hanno messo su un'impresa. Insomma, gli albanesi non sono più un problema, perché 20 anni dopo si sono integrati e contribuiscono al nostro PIL. Quale miglior chiusura di questa trasmissione? Io mi fermo qui. Vi ricordo che dopo il GR3 va in onda a Pagina 3, che alle 10 Tutta la città ne parla riprenderà uno degli argomenti che abbiamo affrontato con questo filo diretto, e vi invito a seguirci tutto il giorno sul nostro profilo Facebook e sul profilo Facebook di Prima Pagina Radio 3 su tutti i social network. Buona giornata a tutti.
Gigi Riva, giornalista del settimanale L'Espresso, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it. Thank you.